Celebriamo il battesimo del Signore, la vita nuova che ha donato a tutti noi. Questa celebrazione domenicale la dedichiamo come prima intenzione profonda alla comunità islamica di tutto il mondo, chiedendo al Signore sapienza e misericordia, con una riflessione che ci consente di domandare perdono anche per i nostri peccati, per le nostre sfrontatezze economiche, culturali, artistiche, perché pensiamo sempre di essere i padroni del mondo, non lo siamo più. E sarebbe bene che chiedessimo al Signore la grazia di approfittare di questo per trovare fraternità con tutte le culture, con tutte le fedi religiose, con molto affetto, con molta umiltà. Ed è con questo animo che chiediamo perdono, evidentemente anche per chi si rende responsabile poi di atti violentissimi, sanguinari, pazzi, però non mettendoci dalla parte del giudizio, ma uniti tutti insieme. Nella versione che l'Evangelista Matteo dà al battesimo di Gesù, che non è quella che noi oggi celebriamo, perché celebriamo il Vangelo secondo Marco, si dice proprio che lui, Gesù, si è messo in fila con i peccatori. Giovanni l'ha fermato e gli ha detto: ma sono io che devo essere battezzato da te, cosa fai? Dice: bisogna che compiamo ogni giustizia. La giustizia che Gesù ha compiuto è stata quella di immergersi nella carne, nella fatica, nel dramma della storia, insieme agli ultimi, ai più piccoli, ai più poveri, ma anche ai più lontani. Celebrata la sua nascita, in un breve tratto sarà alla croce tra due malfattori. Il male del mondo lo si può vincere solo con l'amore per i peccatori, col bene. Chiediamo questa grazia al Signore, consegnandoci con tenerezza, con fiducia, alla potenza del suo abbraccio d'amore. Oggi per me è anche un po' un anniversario, perché 37 anni fa, qui nella nostra chiesa di San Martini, una mattina è venuto a messa con noi Don Giuseppe, e io ho fatto la mia promessa al Signore di riconsegnargli la mia vita di battezzato, per poterla dedicare anche alla famiglia e alle famiglie che mi venivano affidate. Mi sono un po' lamentato col vostro parroco, perché gli ho sentito dire che per 2 anni ancora della Chiesa Apostolo non si potrà parlare, mentre invece devo confessarvi che ho la segreta speranza che si faccia lì il mio funerale, però se la tirano troppo in lungo la cosa diventa un po' problematica, quindi cercate di sollecitare l'affrettarsi dei lavori. Volevo innanzitutto dire qualche cosa per noi, per quello che abbiamo ascoltato dalla parola del profeta Isaia, che ci ha descritti come un'assemblea di povera gente, gente affamata, assetata, che non ha quattrini, che rischia magari i 2 quattrini che ha di spenderli per delle cose che non sono né un buon vino, né del latte sano, né un'acqua cristallina, e siamo tutti dei poveretti. Questo mi sembra molto importante sottolinearlo tra di noi questa mattina. Povera gente, questa è la caratteristica propria del popolo del Signore. anche quelli che noi chiamiamo i santi, come sapete, sono dei poveretti, però più bravi di noi nel portare continuamente la loro povertà davanti al buon Dio, perché continuamente Lui si pieghi su di loro, una volta con una carezza, una volta con una parola, una volta con un regalo. Noi magari siamo meno convinti qualche volta della nostra povertà e la nostra povertà la nascondiamo, della povertà degli altri ci scandalizziamo, delle tremende povertà di Parigi di questi giorni ci facciamo giudici, ma quando il Signore apre la sua finestra e guarda tutto il mondo, da San Martini fino a Parigi, cosa vede? Una moltitudine di povera gente. Il senso e il segno del suo battesimo insieme ai peccatori è che da quel giorno lì Dio è venuto ad abitare in mezzo ai peccatori. Dio non bisogna più ormai cercarlo nel cielo, bisogna cercarlo nella storia, nelle vicende del mondo, nella terra, a casa tua e dentro la tua stessa persona, perché questo è stato il disegno di Dio. Tante volte ci siamo detti che se Lui si aspetta che noi siamo capaci di arrivare a Lui, ha un bel aspettare. Allora è per questo che piano piano Dio ha cambiato il suo progetto e invece di aspettarci in cielo ha deciso di venire a Lui sulla terra. E quindi questa mattina, anche qui nel laboratorio di San Martini, è riunita la carissima famiglia del Signore, povera gente che riceve questa visita straordinaria. Non è venuto a mani vuote. Il profeta diceva: vino, latte, pane, acqua buona, per povera gente sono elementi essenziali di sopravvivenza, di nutrimento, di crescita, è vero? E anche nel momento più importante della sua presenza in mezzo a noi, la gente l'ha riunita intorno a una tavola. Io mi permetto di suggerirvi molto di dire la messa in casa vostra. Magari avete bisogno di chiamare un prete per dire la messa, almeno per come stanno le cose, però noi stiamo calando, ma siamo, io dico sempre, una specie in estinzione e quindi bisognerà trovare anche degli altri modi. Ma quello che è importante è che voi diciate la messa a casa vostra, e cioè che tutte le volte riconoscete che in quella tavola, intorno a quella tavola, ci sono i figli di Dio, i figli e le figlie di Dio, che Lui ama e che Lui riunisce per spezzare ancora una volta il pane della sua bontà, il vino della sua salvezza. Fare la messa in casa ha un vantaggio che può venire anche chi non crede neanche nei radicchi. Allora, perché io tanto lo invito a cena, ti invito a cena, vieni a cena con me. Poi sono io che, tanto che si chiacchiera e nessuno ci bada, a un certo punto mi alzo e verso un po' di vino. E poi che a un certo punto, così facendo finta di niente, spezzo il pane, spezzo un po' di pane, lo metto qui e là, eccetera. E celebro l'Eucarestia. È importantissimo che pensiate di farlo sempre più, questo. Perché se non la dici tu la messa per tuo figlio, come facciamo? È vero, dei tuoi tre figli, due li vedo qualche volta per le feste importanti, uno mai. Se non gliela dici te la messa, come facciamo? Bisogna ricominciare dal discorso del Vangelo. Bisogna smetterla di ridurre il Vangelo a delle regole. E bisogna invece riportare il Vangelo nel racconto della tua vita. Come il Signore ha fatto per te grandi cose. Racconta quello. È vero, il papà e la mamma devono raccontare ai loro figli come si sono conosciuti, come si sono voluti bene, come hanno litigato, come è stato quando lei ha aspettato il suo primo bambino e via, e le difficoltà economiche che ci sono state e magari ci sono, perché Dio non è una regola, Dio è entrato dentro la nostra storia. Per cui oggi la festa del suo battesimo è la festa del nostro battesimo. E quando vi ho visto qua mi sono molto emozionato, perché evidentemente tanti volti li riconosco. E perché mi sono emozionato? Perché ho visto tanti Vangeli che arrivavano a messa e che si sedevano qui per la liturgia. Perché vedete, il battesimo non è altro che il Signore, è vero, che come figlio di Dio viene in mezzo all'umanità. Il nostro battesimo, è vero, nel quale siamo stati dichiarati e consacrati figli di Dio, è ancora il Vangelo che entra dentro nel mondo. Tu sei un Vangelo. Tu sei un Vangelo. Cioè tu sei una grande avventura di Dio vissuta dentro nella tua vita. Ma te sapessi, ne ho combinate più di Bertoldo. E quello è bello, è ancora più interessante. È vero, perché in te che ne combini più di Bertoldo si vede proprio quanto è buono Dio. È vero, che continua a avere pazienza con me, che non mi ha ancora buttato via a pedate, che non mi ha detto ma vai all'altro mondo, che qui non servi più, e invece con pazienza mi tiene qua. È vero, e mi fa anche dei regali. E oggi, un po' per il motivo anche della mamma di Francesco che non sta bene, è vero, mi ha mandato qui a dire la messa e lui a dire la messa più vicino a lei. E però, capite, ognuno di noi è una bellissima storia. È vero. E se io ci penso, non so, questi due qui, l'Africa, tutti i loro figli, è vero, poi mi sposto un po' lì, la Giovanna con quel ridicolo cappellino che aveva quando era morosa di Corrado, è vero, e le passioni che le ha fatto passare Corrado, che è un mascalzone, poi dopo è diventato un santocchio, ma è vero. Storie meravigliose che, siccome poi le so, non le posso poi tutte raccontare all'armonium, c'è la storia che non vi dico, è vero. E sono tutte storie evangeliche. Perché? Perché il battesimo del Signore, e cioè questa sua violenta venuta, per la quale tutti siamo figli di Dio, fa della vita di ogni persona una meraviglia. Vedete, da quando sono successi quei fatti di questi giorni? Certo, continuamente ho inseguito la vicenda di chi lì è morto. Però ho inseguito la vicenda anche di chi, prima di morire, purtroppo ha anche ucciso. Misteri enormi dell'esistenza, che in fondo ci porterebbero a pensare, no? Distinto, che ci sono i buoni e ci sono i cattivi. È vero che ci sono quelli che andranno in paradiso e quelli che andranno all'inferno. Ma sapete, io mi sono convinto che non è così, che non sarà così. Perché è saltata fuori tutta questa faccenda della comunione da dare a quelli anche che hanno avuto nella vita delle traversie, per loro il matrimonio, eccetera, così. Però, mentre c'erano queste discussioni anche interessanti, io tutti i giorni dicevo la messa e sempre più mi è venuto avanti una parolina della messa che per me è diventato un passaggio molto delicato. È una parolina da niente, è la parola tutti. Io anche stamattina, fra un po', la devo dire e più di una volta. E avendo in mano quel pane che è il popolo, che è il corpo di Cristo, io dovrò dire: prendete e mangiatene tutti. Non qualcuno, no. E io, riportando qui le parole che devo dire perché le ha dette Gesù, io devo dire tutti. Allora, quando sono anche nella parrocchia alla Dozza, io vedo delle persone e so che qualcuna di queste persone non verrà a mangiare di quel pane che io devo spezzare sulla tavola. E vi devo confidare che c'è anche qualcuno che io so che quel pane non lo potrebbe mangiare, ma verrà a mangiarlo. E io glielo darò. Anche perché una volta mi è capitato di vedere un mio confratello più serio di me, che quando gli è successo un fatto così, ha detto: no, a te io non la posso dare. Ma sono stato talmente male, che tu non lo, a me una roba così non può capitare. Anche perché quando c'è l'altro tutti, che è quello del calice, è peggio ancora. Perché là devo dire che quel sangue che è nel calice è versato per voi, tutta brava gente di San Martino, e per tutti. Quel tutti lì è fuori dalla chiesa, capite? È fuori dal laboratorio, va in giro per tutte le case, va in giro per tutti i luoghi. Quel sangue è stato versato per tutti, capite? Per tutti. Allora, certo, succedono delle cose tremende, ma possono succedere delle cose così tremende da essere più forti della morte di Dio. Perché noi siamo tutti figli e fratelli di un Dio morto per amore. Il nostro battesimo ci ha messi in questa famiglia. Allora, certo che da una parte, se penso alla mia vita, mi viene una gran fiva per tutti i guai che ho combinato. Però, quando poi invece penso a tante altre persone, io penso così, che quando andremo davanti al giudizio di Dio, magari il diavolo stesso dirà: guarda che quello lì ha combinato questo, no? Sapete che nel libro di Giobbe, è vero, il diavolo è andato a tutto a far dire, ha combinato questo, non ha fatto questo, non ci ha augurato quel diavolo lì. Ed è un bugiardo, perché intanto va a dire solo le cose cattive che abbiamo fatto, e non dice che qualche volta qualche cosa di buono per sbaglio l'abbiamo anche fatto, no? Ma soprattutto tende a dimenticare quello che è decisivo, e cioè che lui ci vuol bene, perché è così. Se voi avete tempo oggi di riprendere un momento la lettera di Giovanni, la seconda lettura, vedete che è tutto così. È una lunga lettera dedicata tutta solo a una parola, alla parola amore, per dire che Dio è così. Com'è Dio? Allora, i più vecchi sanno il vecchio catechismo: Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. Dio, a me che impressione, è vero. E cosa mi importa che lui sia là, che è il più perfetto? E invece San Giovanni dice che Dio è amore. Se tu vuoi dire qualche cosa di lui, non puoi che dire così. Se tu non dici che lui è amore, tu non dici niente di Dio. Allora, arriva il giudizio finale, il più mascalzone che è qui, che sono io. Allora, dice: questo qui non può mica... E però a quel punto lì Dio alza la mano e dice: scusa, sai, ma io lo amo. Certo. Certo. Il mio strazio per le cose di Parigi sono certamente per quelle persone che sono state uccise, ma molto di più, io non sarei sincero se non ve lo dicessi, lo sono per quelle persone che hanno portato la morte e che Dio ama. Ho pensato ieri sera di dovergli dire a Dio: ma ti consoli? Perché penso che sia grande il suo dispiacere che i suoi figli ancora si muovano così. D'altra parte, forse un po' gli spiaceva che quegli altri figli, con queste vignette, con queste cose, insomma, fossero un po' troppo violenti nei confronti delle persone. In Francia le donne musulmane non possono portare il velo. Insomma, su questo Dio non è sicuramente d'accordo. C'è il rischio che arriveremo a un punto che, perché tutte le culture siano tranquille, bisognerà eliminare tutte le fedi in Dio. Così non ci saranno segni, non ci saranno E quindi bene, tutte, ma non credo che questo sarà il bene, non lo credo. E in ogni caso, anche se spegnesse tutto, ricordatevi che rimane questo. È per quello lì che dovete dire la messa per i vostri figli. È per quello lì, no? Perché Dio li ama. Capite? E loro sono degli amati da Dio. E siccome non pare che non lo sappiano tanto, che se lo siano un po' più dimenticati, ancora di più bisogna dare la nostra carezza. Non la nostra sgridata. Non la nostra esclusione. Siccome te non sei a posto, te qui non ci puoi stare. Come non ci puoi stare? Molto di più, molto di più. La festa del battesimo del Signore e questo gruppetto di persone che sono i cristiani, è vero, siamo nel mondo per dire che Dio è il Padre di tutti e vuole bene a tutti. E se noi dicessimo questo, probabilmente, permettetemi di dirlo come mio sospetto, ci sarebbero meno guai. Perché quando vado dentro nel carcere a trovare le persone, voi credete che si vada dentro a trovare 700 mascalzoni? Ma guardate, se si va più in fondo un po' nella realtà di quel posto terribile, si vede che si vanno a trovare molte, molte persone che purtroppo sono state volute meno bene. Tu hai delle grandi responsabilità perché tu sei stato voluto molto bene e sei voluto molto bene. E quando tu mi parli dei tuoi figli, ti dai un po' di arie perché i tuoi figli ti vogliono bene e tu sei tutto lì cullato dai tuoi figli che ti vogliono bene, credenti o non credenti. Perché il segreto di Dio, appunto, è l'amore. E tanto male che c'è, è perché si pensa di correggere il male con il carcere, con le guerre. Mentre invece l'unica cosa che può vincere il male, ce l'ha insegnato Gesù, è il bene. È volere così bene da dare la vita. No, e questa è la potenza di Dio. Allora, chiudiamo la predica che fa troppo stufati per dire. Quindi, tutto si raccoglie in questo oggi, nella tua meravigliosa vita che Dio ha fatto per farne un segno del suo amore. Là dove sei, capisci? È una responsabilità enorme che tu hai. Qualche volta appunto all'ospedale qualcuno dice: ma mi dica che cosa ho combinato di male per finire qui? Allora gli dico, no, è che purtroppo il buon Dio ha trovato nessuno meglio di te, è vero, e quindi ti ha messo qui perché altrimenti quel sorriso, quella persona, è te che ti alzi, è vero, trascinandoti per andargli a portare un bicchiere d'acqua, è vero, e sei te che vai a cercare l'infermiera perché adesso quella signora lì proprio non sta bene, e non ci sarebbe se non ci fossi tu. Com'è bello che tu ci sia, Giovanni Battista mi prende un po' in giro quando salta fuori questa frase, è vero, ti ringrazio che ci sei, però un po' bisogna farlo, un po' bisogna farlo, ti ringrazio perché ci sei. San Martino è un bel posto perché ci siete voi, è vero, il parroco si dà tutto delle arie, dov'è il parroco? È di San Martino, no. È vero, è più che la cattedrale, perché ci siete voi. Perché questa è la vostra festa, perché questa è la nostra festa, perché questa è la festa di quella persona che tu in questo momento, con la straordinaria potenza del tuo affetto, stai inseguendo. Perché è in una strada strana, perché è in una strada difficile, perché è in una strada lontana, perché è lontano, perché non sai niente di lui. Allora fai come quella mamma lì della Dozza, che i suoi due figli prendono in giro, perché appunto io lo racconto sempre questa cosa, perché lei da molto tempo, mezzogiorno, sera, prepara il posto a tavola per un terzo figlio che da un sacco di tempo non c'è. Se n'è andato, dov'è? Pare che uno dei fratelli qualcosa sappia, ma non deve dire niente. E sti figli hanno detto alla mamma: oh, senti, la volta che torna gli prepari la tavola e gli facciamo festa. No, no, il mio preparare la tavola prima, perché lui non ha mai smesso di essere amato, aspettato, e questo è un grande segreto, è il grande segreto che noi possiamo contrapporre a ogni vicenda di vita. Allora, oggi sono qui a fare il mio anniversario, che poi non è solo per me, ma anche di altre persone, e poi sono qui con voi a messa, con questa assemblea di figli di Dio. Cosa dobbiamo fare, cari fratelli? Dobbiamo volerci bene. Dobbiamo volerci bene. L'unica cosa che veramente conta è quello che poi provoca imprese meravigliose, scoperte straordinarie, carezze potentissime, atti di carità enormi, è il fatto di volersi bene. La grazia che dobbiamo chiedere oggi è questa. È vero sia noi che siamo più a fine corsa, è vero, e abbiamo una certa preoccupazione di finirla bene la corsa, offrendola sta vita, e quelli che sono invece più nella giovinezza o all'inizio o nel pieno delle forze, perché il Signore ci consenta di spendere bene il tempo che ci ha dato, perché l'amore anche da noi sia vissuto e comunicato.